l'apertura, la mostra di apertura di questo nuovo spazio a cura di Stefano Pasquini, e possiamo dire che è uno spazio assolutamente interessante, perché si pone in una maniera innovativa, aprendo con dei personaggi storici a tutti gli effetti: Giovanni D'Agostino, Elio Marchegiani, Fabio Mauri, Giovanni Mundula, Andrea Renzini, Aldo Vignocchi, Gianni Silvestri, Claudio Serapica e niente po' di meno che Andy Warhol. E è un'inaugurazione che comprende anche l'inaugurazione di una micro gallery nella gallery dal nome Toy With It Mini Gallery, che ha inaugurato tra l'altro con Chiara Pergola, con la sua mini personale Quadretti, che a sua volta aveva inaugurato il Musée de l'Homme, questo mini museo in un comò. Quindi possiamo dire che è molto interessante, perché si pone come uno spazio dinamico, come uno spazio dialettico che nasce appunto da una necessità di dialogo, proprio con un occhio rivolto alla scena locale ma anche alla scena internazionale, uno spazio dinamico che non sia proprio il classico assolutamente white cube, ha come obiettivo la sperimentazione artistica, la relazione, indipendente dalle affiliazioni e indipendente soprattutto anche dalla generazione, cioè una ricerca transgenerazionale che si pone anche da questo punto di vista in modo innovativo, in questa mania del giovane artista, che poi di fatto è un consumare, un macinare giovani artisti con questa finta egida del giovanilismo. E non è una galleria tradizionale, perché non avrà quindi una scuderia di artisti, non si darà una linea particolare, ma si avverrà delle competenze della città, quindi cercherà appunto di fare tesoro delle persone, delle relazioni che Stefano e gli altri che collaboreranno con lui hanno, e cercherà quindi di creare soprattutto un clima aperto, un clima orizzontale, come dichiarano loro personalmente. Quindi si propone, oltre ad un ciclo espositivo tradizionale, si propone anche di programmare degli incontri per diventare a tutti gli effetti uno spazio dialettico, uno spazio socratico, e quindi cercare varie attività artistiche, realtà artistiche, e quindi cercare di aumentare il dialogo in un momento di crisi. Un momento di crisi può essere affrontato e arginato o circoscritto proprio attraverso il dialogo, riprendendo in mano la responsabilità.
Adesso ne andiamo a parlare con il curatore.
Ciao Stefano.
Ciao.
Sei contento della presentazione, però direi che potresti aggiungere qualcosa, Stefano, da
sì,
subito.
Certo, no, sei stata bravissima. L'unica cosa che volevo puntualizzare era il fatto che sia la mostra che lo spazio sono co-curati da me, che sono Stefano Pasquini, poi ci sono Stefano Stagni e Paolo Frascaroli, e loro sono due fotografi. Infatti volevo anche introdurre l'idea di Artist Run Space, che è una cosa che qua in Italia in realtà ormai è da un decennio che esiste, soprattutto a Milano e a Roma, ma è una cosa che effettivamente a Bologna è da poco tempo che esiste. Ci sono l'Interno 4, lo Spazio Elastico, e credo che noi siamo il terzo spazio che possa definirsi in questo modo, ovvero uno spazio gestito da persone creative, da artisti.
Proprio a proposito di questo ti faccio la prima domanda. Allora, innanzitutto diciamo due parole di Stefano Pasquini. Stefano Pasquini è un artista e curatore che si è formato all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ma poi dopo ha preso altri lidi, quindi ha vissuto per 7-8 anni a Londra e 3 anni, se non sbaglio, a New York, e poi è tornato in Italia, e continua comunque relazionalmente e anche fisicamente a fare la spola. E la cosa che mi ha sempre interessato e che mi è sempre piaciuta di te, Stefano, è questo avere preso subito in mano questo ruolo anche di artista e curatore che produce opere d'arte visiva, ma contemporaneamente mantiene una ricerca anche teorica, personale, fatta di relazioni ma fatta anche di impegno. Quindi cosa significa essere un artista e curatore in Italia?
Sicuramente è un gesto difficile, diciamo una decisione difficile, perché l'Italia ha assunto questa sorta di snobismo rispetto a chi fa cultura in maniera orizzontale, che ha sempre avuto vita difficile, cioè se pensiamo a Pasolini andando indietro ma anche andando avanti, perché se tu ci pensi in realtà l'artista curatore, la figura dell'artista curatore non è mai esistita, ma è sempre esistita, ovvero cioè già nel Rinascimento tu avevi artisti che organizzavano cose che non comprendeva il loro lavoro, eccetera, poi dopo poi questo è successo ancora di nuovo con le avanguardie storiche, con i dadaisti, i surrealisti, giornalisti, eccetera, hanno sempre parlato e scritto del lavoro di altri e hanno sempre curato mostre di altri. L'ultimo che mi viene in mente è Franco Vaccari, per esempio, che negli anni 60 e 70 ha introdotto il lavoro di un sacco di altri fotografi che poi a loro volta sono andati avanti con la carriera. Fare il curatore e l'artista in Italia, diciamo che è un po' difficile, nel senso che la galleria italiana, il collezionista italiano vorrebbero avere le cose chiare, per cui nel momento in cui tu dimostri una complicazione di quello che è il tuo mondo culturale, non li avvantaggi, diciamo.
Sì, che è un assurdo, perché in realtà è una competenza e dovrebbe dare uno spessore ulteriore alla ricerca, un segno di continuità e soprattutto di serietà e di statura dell'artista. In realtà vogliono la cosa semplificata, probabilmente anche per avere più le mani in pasta, o no?
Bah, sicuramente quello, diciamo che è un piccolo rapporto di potere, no? Il gallerista ha potere sull'artista, il collezionista ha potere sul gallerista, e così via andare. Naturalmente, cosa succede nel momento in cui l'artista si auto oppure nel momento in cui l'artista diventa gallerista o diventa curatore e promuove altri artisti, eccetera, acquisisce un potere che ad alcuni può dare fastidio, quello è indubbio.
Assolutamente. In realtà a me piace sempre sostenere il fatto che un artista curatore dà comunque una visione in più, sia rispetto al critico e il curatore tradizionali. Che cosa significa tradizionale? Altra domanda da mille milioni, ma soprattutto con i suoi rapporti privilegiati non si sostituisce a nessuno, ma è una voce in più.
Esatto, esattamente, che è esattamente quello che appunto che quello che succede quando l'attore fa il regista, quando il cantante fa il produttore di altri dischi, eccetera, capito? Assolutamente nessuno si vuole sostituire a nessuno, perché le competenze sono diverse. L'artista curatore non fa altro che dare una voce in più rispetto a quelle che sono le dinamiche naturali, soprattutto del mercato, cioè quello che naturalmente l'artista curatore a cui l'artista curatore non interessa è proprio la dinamica del mercato, cioè io e non solo io, anche tu, eccetera, un sacco di altri artisti curatori vogliono mostrare quello che succede indipendentemente da altri secondi fini.
Assolutamente. Un'altra domanda che volevo farti, secondo me lo spazio che voi avete inaugurato è uno spazio comunque che è anomalo, perché si pone, se a mio parere, come spazio di resistenza in un momento di crisi. Anche questa, secondo me, è una forma di resistenza culturale, ed è una forma di resistenza culturale per tanti aspetti che avete comunque toccato in questa mostra, che ho vagamente sottolineato nella presentazione, quali l'aspetto transgenerazionale, la modalità di selezione, eccetera. Vuoi aggiungere qualcosa? Ti riconosci in questa specie di definizione?
No, certo, assolutamente, anzi mi fa molto piacere che tu usi questa parola, perché effettivamente diciamo che questa prima mostra, che è un po' un tributo a Claudio Serapica era il fotografo che ha fondato lo studio fotografico dove Paolo Frascaroli e Stefano Stagni lavorano tuttora, e che appunto sono i locali dello studio Cloud 4, praticamente la parte introduttiva del loro studio fotografico è questa nuova galleria. E Claudio Serapica era un personaggio che appunto metteva in discussione tutto su tutti i campi, capito? Per cui era uno a cui le modalità di lavoro tradizionali non andavano mai bene, per cui fare questa mostra sicuramente ha significato non solo chiamare i vecchi amici di Claudio, per esempio con Giovanni Mundola Claudio avevano addirittura fatto delle performance insieme, ma anche appunto rappresentare, e infatti l'abbiamo intitolato Bassa Pressione per quello, ricordare appunto come una volta c'erano meno secondi fini sul modo di fare le cose, per cui c'era una certa leggerezza in più, che non era leggerezza naturalmente nella modalità di fare, ma era era una leggerezza politica, diciamo, era una leggerezza che diceva siamo tutti sullo stesso piano, non c'è bisogno di avere un secondo fine, cioè adesso i curatori molto spesso quando curano una mostra chiamano uno perché ha partecipato alla Biennale, quell'altro perché mi fa comodo il gallerista, eccetera, e fanno un po' di questi giochini appunto di potere che a noi non interessano. Siamo partiti da un video del 1962 che non è un video, infatti è un 16 mm che poi negli anni 80 è stato trasposito su VHS, cioè, e ci tenevamo di mostrarlo nella sua sede originale, ovvero questo vecchio televisore degli anni 80 in VHS, e questo è un video che praticamente abbiamo scoperto che Gianni Silvestri e Claudio Sarapica avevano filmato a mo' di cortometraggio per farsi pubblicità, per fare dei lavori appunto di piccola cinematografia locale a Bologna. Questo lavoro secondo me è di una bellezza estrema, perché poi appunto ci sono questi piccoli momenti di organizzazione cinematografica, per cui c'è un razzo che sta per partire ma poi non si capisce, poi nello stesso tempo ci sono, che ne so, un meccanico che sta mettendo a posto un'auto, un altro meccanico che sta facendo partire un aereo, eccetera, e poi dopo c'è Claudio che fa dei piccoli gesti un po' surreali, saltando da una scala con un ombrello, eccetera. Questo appunto è l'introduzione alla mostra, che ti racconta quello che è stato il metodo leggero di fare le cose in questo periodo, che poi è un periodo che diciamo che ci siamo inventati, 1962-1987. Diciamo che abbiamo raccontato questo doppio decennio tramite dei piccoli lavori che comunque sono anche importanti. Per esempio abbiamo questa edizione dell'Ebrea di Fabio Mauri, che è stata una performance importantissima, e Fabio Mauri nel 73, se non sbaglio, era venuto a Bologna alla Galleria 2000 con una performance intitolata Ideologia e Natura, di cui Claudio appunto ha fatto una documentazione fotografica importante. Inoltre abbiamo un pezzo del 76 di Giovanni Mundola, abbastanza imponente, che è una delle sue prime opere in cui lui esce dalla pittura, per cui prima lui era un pittore, diciamo, tradizionale, che utilizzava il suo olio molto scuro sempre, perché comunque lui è di matrice esistenzialista, parte in maniera molto, molto scura, molto negativa, e questa volta decide addirittura di spaccare la tela in due e te la fa diventare una sorta di scultura, e poi scrive in Numeri Romani 1976, perché è da lì che il suo percorso cambia, appunto andando in un'altra direzione, sempre molto, diciamo, negativa rispetto all'umanità, e che poi da lì appunto prenderà piede parlando spesso e volentieri del Nasdaq, della borsa e del fatto che comunque l'economia virtuale ci sta schiacciando, che è un altro discorso. A finale della mostra, oltre ad appunto altre opere importantissime, tra cui un'opera cinetica di Elio Marcheggiani che ci tenevo ad avere, perché Elio Marcheggiani è un artista veramente poliedrico, ha fatto una carriera che spesso dico che ci sarebbero volute due vite per avere una carriera del genere, ha partecipato a un sacco di Biennali di Venezia, eccetera. Molti lo conoscono come pittore formale con queste grammature di colore, ma in realtà lui ha un background concettuale importantissimo e prima ancora appunto ha queste esperienze cinetiche. Questa è un'opera chiamata Autoritratto del 66, che è un'opera cinetica e anche molto ironica, nel senso che vedi questo nasone, questi occhiali, eccetera, che si spostano dipendentemente dalle luci, eccetera, che John Cage in quegli anni vide, credo nel 64-65, John Cage vide quest'opera e sentendo il cliccare della parte meccanica del lavoro disse a Elio: ma no, qua non va bene, ci vuole del sonoro, tieni questo disco, e gli regalò un disco che Elio appunto mise come colonna sonora dell'opera, per cui anche quello ti racconta di come funzionavano le cose. Cioè, se tu pensi che Marina Abramovic nel 75-76 veniva a trovare Claudio in studio e impersonava delle performance con un lei, così, senza nessun tipo di introduzione, senza pubblicità, niente, chi c'era e le vedeva, insomma, erano altri tempi, diciamo. Questo cameo con Andy Warhol ci tenevo ad averlo, dopo appunto aver fatto vedere vedere che comunque a Bologna a un certo punto, agli inizi degli anni Ottanta, succede che i fumetti prendono l'ambiente dei fumetti con Igor, Andrea Renzini, con Andrea Pazienza, naturalmente, diciamo che prendono un peso importante in quello che è la cultura cittadina, per cui ci tenevo a mettere Andrea Renzini, che è stato secondo me un artista importante per la città, anche per il suo dialogare tra le varie discipline. Ho voluto finire la mostra con Andy Warhol, perché comunque Andy Warhol è sempre stato il mito di tutti a Bologna, capito? L'idea di avere la Factory con il gruppo musicale, l'idea che la cultura fosse una cosa di tutti, che si potesse mescolare totalmente, e appunto ci tenevo ad avere quest'opera che è, fra l'altro, è una serigrafia, diciamo di una prova di stampa serigrafica, che è parte della serie dell'Ultima Cena, che racconta appunto come Andy Warhol comunque ritorna all'Italia, ritorna al Rinascimento, cioè e sottolinea il fatto che comunque un certo tipo di cultura viene da noi, diciamo.
È stato molto bello, cioè veramente delineato il percorso in modo assolutamente emotivo, e questo è quello che vogliono poi, credo, i nostri ascoltatori.
www.studiocloud4 scritto in numero .net, questo è il sito, vero Stefano?
Esattamente. E poi volevo dirvi che lo spazio purtroppo è aperto solo per appuntamento, ma l'8 maggio, mercoledì, dalle 16 alle 19 saremo aperti al pubblico.
Credo molto in queste modalità di spazi, mi è piaciuta l'atmosfera, mi piace questo atteggiamento comunque che tiene conto di un percorso negli anni e che ribadisce la necessità della continuità. È stato bello vedere dei lavori che anche un po' dilazionati nel tempo e riconoscersi in questi lavori e nello stesso tempo rispecchiarsi in qualcosa che non avevi visto e che davi per scontato. Quindi non bisogna mai dare per scontato i percorsi relativamente vicini, per cui bisogna creare delle continuità tra gli anni 70, 80, 90, troppo spesso dimenticate, più del Rinascimento.